tutti e adesso mi sento contento, grazie di essere venuti a questa riunione. Approviamo questa sera, dopo, secondo me, dopo anni, io ho avuto notizie di dibattito, non ho ricordi di conferenze che abbiano portato a comunicare pubblicamente sulle tematiche di questa chiesa che tutti conosciamo, noi abbiamo presente, e che ha dato qualche piccola contribuzione per parte sotto l'aspetto occupazionale, ma ha portato tantissimi problemi per parte per quanto riguarda le problematiche ambientali che tutti sappiamo sono andate avanti per anni. Simone, ti vieni qui, dai, vieni tu, vieni qui, esponi, vieni.
La chiarezza è necessaria, ma è necessario avere la giusta informazione, perché senza la giusta informazione si crea delle aspettative che forse bisogna calare poi nella realtà. Ormai è chiaro qual è il percorso che è stato intrapreso sia dalla pubblica amministrazione ed è chiaro anche, lo vedremo, lo sentiremo stasera, anche il percorso che intende percorrere nel futuro. Questo è il momento in cui si svelano, tra virgolette, le carte e si comincia a parlare veramente di sinergie tra quello che è il futuro dell'Unione all'interno del tessuto della città di Sant'Agata. Lascio la parola al dottor Guerrini, che è responsabile del procedimento a Atto di Unione. Buonasera
a tutti. Settore industriale in Italia e in Europa. Ovviamente abbiamo ancora bisogno di questo settore, e quindi dobbiamo trovare una forma di compatibilità tra l'industria e l'ambiente. Quindi dicevo, migliori tecnologie, quindi quello che adottato nell'arte si può trovare di meglio per poter ridurre, minimizzare al massimo possibile il padrone. Il procedimento per il rilascio di questa autorizzazione all'Unbios è stato particolarmente lungo e complesso. Ricordo solo che è cominciato il 31 gennaio 2006 e che è concluso a ottobre 2007, quindi è durato qualcosa come quasi 2 anni. Perché questo? Diciamo che sotto molti profili questa azienda aveva delle particolarità assolutamente peculiare. Intanto l'inserimento ambientale che è particolarmente problematico perché è all'interno del centro di Tao. E in secondo luogo perché molto probabilmente le scelte aziendali degli ultimi anni rendevano particolarmente complicato il pensare di adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili. Perché evidentemente gli impianti che c'erano non erano stati aggiornati. In pratica gli ultimi investimenti rilevanti dell'azienda sugli impianti industriali risalgono a quasi 10 anni, sicuramente più di 10 anni fa. Quindi sono impianti che hanno un loro stato di manutenzione particolarmente problematico, impianti di abbattimento delle emissioni decisamente insufficienti. Di fronte a una situazione di questo genere ovviamente l'istruttoria è stata particolarmente complessa e non è un segreto che si è arrivati appunto a ipotizzare un diniego dell'autorizzazione e questo diniego è stato anticipato anche formalmente alla ditta. Solo a quel punto la ditta mette di fronte alla scelta se chiudere o valutare di rivedere completamente i piani di adeguamento degli impianti lì presentati, ha presentato nell'estate 2007 delle ipotesi che prevedevano di intervenire in modo drastico sull'adeguamento degli impianti. Credo che poi sarà opportuno che sia l'azienda meglio di me a specificare meglio i dettagli delle sue previsioni di adeguamento. Per parte nostra possiamo dire che molti di questi dettagli devono ancora arrivare a un livello di definizione definitiva ed esecutiva che deve essere ancora visto. A questo punto quindi poneva per la provincia una scelta anche difficile, per la provincia e per tutti i componenti della conferenza dei servizi, ovvero restare sulle posizioni prese circa il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, oppure valutare positivamente la scelta fatta dall'azienda di prevedere un adeguamento degli impianti con la dismissione di molte lavorazioni e l'adeguamento delle restanze. Devo dire che appunto da questo punto di vista si è scelta una strada a mio avviso decisamente innovativa, una scelta che peraltro è ancora su giudice perché l'azienda da questo profilo non ha condiviso tale scelta e ha impugnato alcune prescrizioni da noi imposte nel rilascio dell'autorizzazione. Mi riferisco in particolare al fermo dello stabilimento. Il fermo dello stabilimento è stato da noi imposto proprio in relazione all'estrema gravosità e complessità degli adeguamenti impiantistici da realizzare, nonché al fatto che appunto il grado di definizione di questi progetti di adeguamento era ancora insufficiente per poterci consentire di esprimere un giudizio definitivo su tali scelte. Quindi noi sostanzialmente ci siamo riservati di valutare ed del lavoro che si sta facendo in queste settimane, il lavoro di progettazione dei consulenti della vita sulle scelte di rinnovamento e di adeguamento degli impianti, e contestualmente abbiamo ritenuto non solo opportuno ma assolutamente doveroso richiedere all'azienda di sospendere le lavori, proprio perché era già evidente il grado di compromissione ambientale legato alle lavorazioni nello stato in cui si trovavano gli impianti, e non era assolutamente prevedibile il grado e la durata degli interventi di adeguamento. Gli interventi di adeguamento dovrebbero concludersi a marzo 2008. Questo però, dal nostro punto di vista, è comunque una data non necessariamente limite, perché comunque l'azienda nel frattempo è ferma. Quindi la ripresa delle lavorazioni può essere effettuata soltanto dopo aver valutato positivamente i progetti di adeguamento e la loro realizzazione. Per controllare questo processo, e da questo punto di vista la proposta è partita dall'azienda stessa, si è scelto di istituire una commissione tecnica di controllo. Questo anche per poter consentire un'attività particolarmente rilevante di dialogo, di concertazione, di verifica sul campo delle scelte aziendali, non per condividere con loro la progettazione, perché la progettazione è una scelta aziendale ed è l'azienda che deve validare queste scelte e collaudarle, ma per verificare puntualmente sul posto che queste scelte vengano fatte nel modo corretto e che siano comunque condivise dal punto di vista tecnico da noi. La commissione di controllo è composta appunto da un rappresentante della provincia, che non sono io, è stato volutamente scelto una persona appartenente sia pure a comparto della pubblica amministrazione, una persona che io ritengo essere un tecnico di assoluto valore, ingegnere Angelo Robosto, che è dirigente della struttura completa dell'ARPA che si occupa di grandi piani industriali nonché di rischi rilevanti. Ingegnere Angelo Robosto è rappresentante della provincia di Novara nella commissione tecnica di controllo e quindi il suo presidente. È presente l'ARPA, Dipartimento Provinciale di Novara, è presente l'ARL nelle sue articolazioni dell'igiene pubblica e della tutela degli ambienti di lavoro. È presente il dottor Laria, di cui è a fianco come rappresentante del Comune di Trecate, e presente l'azienda Acqua e persona del signor Verbale. La commissione si è già riunita diverse volte, comprenderete che non credo sia questa la sede per anticipare i risultati dei lavori della commissione, che comunque sono in corso. Si sta facendo un lavoro di verifica dei progetti prodotti dalla ditta, c'è ancora evidentemente molto lavoro da fare. Io spero di aver chiarito un po' quello che sono le linee guida che ci siamo dati. In sostanza noi riteniamo che qualora si riesca ad arrivare a una condivisione di progetti di adeguamento e alla loro realizzazione, questa dovrebbe essere un'azienda che sia pure con le limitazioni organizzative che ha, che le impediscono di crescere e le impediscono di avere lavorazioni eccessivamente impattanti, però comunque questa è un'azienda che può mantenere una sua funzionalità con degli impianti che a questo punto avranno basso impatto ambientale, impianti di abbattimento delle emissioni atmosferiche nelle acque allo stato dell'arte e soprattutto impianti sicuri che non possano più causare incidenti gravi, che non possano causare rischi di incendi, che siano impianti dove i lavoratori possano stare tranquilli. E questo credo che sia in assoluto forse la preoccupazione più importante per tutti noi. Vi ringrazio.
di fare un brevissimo breve per consentire un saluto alle cose sulle Simonetti.
Io saluto il pubblico, saluto l'amministrazione comunale, saluto soprattutto l'azienda per la disponibilità che ha dimostrato anche in questa occasione, e porto i saluti del Presidente Medovano che per impegni precedenti questa sera non può essere presente. Voglio solo ribadire quello che diceva il nostro sindaco. Io sono qui da cittadino trecatese e sono qui da amministratore provinciale, insomma, quindi è piacevole per me riscontrare l'attenzione che ha avuto l'amministratore comunale nel proporre una serata di questa natura, che credo sia l'informazione davanti a una complessità di questo genere, credo che sia più che opportuna. Abbiamo affrontato insieme un percorso sufficientemente complesso, ma che dopo averlo valutato attentamente non ha lasciato lo spazio nemmeno un secondo al dubbio se affrontare con serietà e con coscienza una situazione che era sufficientemente critica da troppo tempo a questa parte su un territorio che anche a primo impatto rende l'idea di quanto difficoltosa sia la compatibilità di uno stabilimento di un'azienda di quella natura in un contesto edificato di questo genere. Se è vero che l'azienda è, come dicevo in Spagna, una trentina d'anni che è presente su questo territorio, è altrettanto vero che il territorio presente ha avuto la necessità di ampliarsi, ha avuto la necessità di rendere edificabile alcuni territori. È altrettanto vero che però la difficoltà di rendere sostenibile dal punto di vista ambientale questa azienda è stata sotto gli occhi di tutti. Disagi ce ne sono stati, abbiamo creduto però che unendo gli sforzi dell'amministrazione, quindi delle istituzioni, dell'azienda e di tutti gli enti interessati di controllo, io credo che si sia riuscita a dare ad oggi una risposta che questo territorio e i cittadini trecatesi si aspettavano da tempo. Credo che nella storia di questa azienda mai si era arrivati a una soluzione di questo genere, e quindi anch'io mi associo alle parole del sindaco nei confronti del dirigente della provincia, dottor Giardini, che insieme insomma ha condiviso con noi un percorso articolato, ma che ha portato ad un rilascio di un'autorizzazione che a prima vista poteva sembrare la solita autorizzazione. Questo è stato un documento molto più complesso e articolato, che mette davanti a ognuno di noi le nostre responsabilità. In primo l'azienda, secondo le istituzioni che non possono non sapere e non conoscere qual è la realtà produttiva di questa azienda. Oggi siamo arrivati a un punto decisamente avanzato. Il lavoro ce ne sarà ancora molto, ma credo che vi siano i presupposti perché possa una volta per tutte risolversi una situazione che troppo disagio ad oggi ha creato. Vedremo di fare un lavoro ancora insieme, un lavoro condiviso, un lavoro concertato, un lavoro che possa dare i frutti che tutti noi ci auguriamo. E, se questa azienda resterà, quando si riavvierà, se questa azienda delocalizzerà, sono tutti argomenti che stiamo affrontando, sono tutti argomenti, ma la cosa è certa, se questa azienda in quel sito resterà, sarà un'altra azienda, sarà un'azienda che avrà molto più rispetto secondo le tecnologie massime esistenti oggi per la salute dei cittadini, per il rispetto del territorio e soprattutto per la sicurezza dei lavoratori, perché un pensiero vero questa sera, in questa vicenda guardate non ci sono dei vincitori e dei vinti, non c'è qualcuno che vince, qualcuno che perde. Ci deve essere in noi la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro, perché non è ammissibile che chi esercita la propria professione muoia sul lavoro secondo un'emergenza di carattere nazionale che non riguarda solo la casa. Purtroppo alla famiglia fratella ancora un pensiero vero, vi sentite condoglianti per quello che è successo, gliela abbiamo già manifestato, non prenderò occasione di rifarlo davanti a una situazione che dal mio punto di vista poteva e doveva essere evitata. Io intanto saluto l'amministrazione, saluto l'assessore Simonetti e ringrazio l'amministrazione e il dottor Guerini che stanno aiutando Unilios a percorrere questo cammino di uscita da una situazione realmente molto difficile. Io ho un compito difficile, nel senso che sono entrato in azienda chiamato dalla proprietà con un compito ben preciso. Io credo che la professoressa Simonetti abbia riassunto in maniera estremamente efficace, quella di trasformare il BIOS, come è conosciuta finora, in un'azienda diversa, un'azienda che quindi si possa collegare nel territorio tricatese in maniera compatibile, in maniera trasparente, in maniera tale da poter dare un messaggio anche di comunicazione su quali sono le sue attività che possa essere non oggetto di fraintendimenti e non oggetto di menzogne. Questa è una sfida importante, credo, un percorso importante e io credo che Unibios non possa comportarsi in maniera diversa, anche proprio per ricordare quello che è stato l'infortunio di fratella, di questa persona che lavorava con Unibios. Io non l'ho potuto conoscere personalmente, ma credo che Unibios debba alla sua memoria, all'attività, al lavoro che ha svolto in azienda, questo sforzo di adeguamento e di dimostrare rispetto verso la città che la ospita e che permette all'azienda di fare la sua attività. Questo mi sembrava dovuto come introduzione. Cercherò di dire in maniera veramente molto rapida quali sono i percorsi che con l'aiuto della commissione di controllo mi stiamo portando avanti. E cercherò di dare dei dati realistici, quindi non di andare a parlare di filosofie. Farò un accenno su quelli che sono i discorsi di filosofia, ma solamente alla fine della presentazione. Perché credo che il primo messaggio che deve passare questa sera sia un messaggio su quelle che sono le azioni che sono state fatte, non che verranno fatte. Credo che questa differenza sia sostanziale. Unibios vi comunica questa sera che cosa ha fatto. Poi il secondo passaggio, cosa andremo a fare, è quello che si sta costruendo in accordo e lavorando insieme a quelle che sono i rappresentanti delle istituzioni. Allora intanto parto subito per mostrare quella che è la situazione dal punto di vista della planimetria dello stabilimento. È ovvio che non può esserci un dettaglio eccessivo, però credo che sia importante prima di tutto andare a indicare quelle che sono le aree che già ad oggi sono state dismesse all'interno dello stabilimento. Le aree che vedete rappresentate con questo colore violaceo sono quelle che già in questo momento sono tutte non più utilizzate. E sono le aree dove c'erano gli impianti che avevano il maggior utilizzo di materie prime e di sostanze con caratteristiche di tossicità e di infiammabilità. Poi ci saranno delle ulteriori slide che rappresenteranno meglio queste sostanze di cui ho fatto accenno. Ci sono due elementi che sono importanti per quello che è il trattamento delle emissioni a cui faceva riferimento anche il dottor Guerrini.
Uno che è questo impianto, che è attualmente ancora in funzione, e che è l'impianto di depurazione biologica, quindi quello che permette praticamente il trattamento dei cosiddetti reflui idrici che sono presenti all'interno dell'insediamento. L'altro impianto che vedete già dismesso è il famoso termovalorizzatore o termocombustore. Questo impianto è stato fermato e l'azienda non ha intenzione di proporne a rimettere in esercizio, perché quelle che saranno le tecniche che verranno utilizzate con il nuovo assetto produttivo prevederanno dei sistemi di abbattimento delle emissioni che non saranno più facenti capo a questo impianto preesistente. Lo stabilimento nella sua parte chimica, quindi la parte che sta al di qua della ferrovia verso il cimitero, verso la via rientrante, sarà poi il cuore su cui, con l'accordo e l'indirizzo della Commissione e delle istituzioni, Unibios ha intenzione di insediare il nuovo assetto delle attività produttive. Allora, questo è un esempio che credo importante per dare la sensazione di quelle che erano le produzioni e le sostanze coinvolte in queste produzioni. Vedete che ce n'erano un grande numero, le sostanze infiammabili, le sostanze tossiche, abbiamo voluto misurarle con un numero che rendesse conto di quella che era la dimensione. Quindi abbiamo preso quello che era il volume totale dei serbatoi che erano dedicati allo stoccaggio di queste sostanze. E parliamo di un volume totale di stoccaggio di 250 metri cubi, quindi un significativo numero, una quantità importante. Il passaggio che è già stato fatto è che, dopo aver discusso e proposto questo piano di adeguamento, ad oggi gli impianti che possono funzionare si sono ridotti sostanzialmente a questo tipo di produzioni, quindi la Cisovir, la pancreatina e questi ferri, gluconato e polimaltosato, che vengono prodotti probabilmente, che verranno prodotti a Lecce, quindi a Campagne. L'unica sostanza con caratteristiche di infiammabilità che rimane all'interno dello stabilimento è l'acetone, con un volume totale di stoccaggio di 50 metri cubi. Quindi siamo passati da un numero significativo di sostanze infiammabili e tossiche ad un'unica sostanza infiammabile con un volume che è praticamente un quinto di quello precedente. La maggior parte delle produzioni saranno attività di solo finissaggio, quindi attività sostanzialmente di messa a titolo e di macinazione o micronizzazione di prodotti, di principi attivi e di intermedi già molto avanzati dal punto di vista della produzione. Questa è la situazione che in questo momento non è ancora partita, ma che è l'obiettivo a cui Unibios ha intenzione di arrivare, e quindi i progetti andranno tutti nella direzione di arrivare ad un assetto che sarà esattamente questo. Per poter arrivare a quell'assetto impiantistico ci sono ovviamente una serie di interventi che devono essere portati avanti e che io devo dire in maniera un po' grossolana ho dovuto andare a riassumere, perché non potevo entrare nel dettaglio di ogni singolo punto. Direi che però le voci più importanti, le voci più grandi che possiamo andare a citare sono sostanzialmente queste. Al primo punto, volutamente, c'è tutta la parte che riguarda il rifacimento dei piazzali interni, le impermeabilizzazioni, quindi per non andare a creare problematiche nel caso di riversamenti su quello che è il terreno sottostante lo stabilimento, che già tra l'altro è oggetto di un piano di bonifica, la verifica della rete fognaria e la separazione delle acque di prima pioggia, seguendo quelli che sono ovviamente i dettami di legge. L'adeguamento degli impianti di produzione significa lo smantellamento dell'attuale assetto per arrivare alla produzione di quelle sostanze di cui ho già parlato precedentemente, e a questo corrisponde ovviamente un adeguamento omogeneo degli impianti elettrici, dell'impianto antincendio, dei punti di emissione che verranno drasticamente ridotti ma che dovranno essere trattati con idonei impianti di abbattimento, il piano di monitoraggio sull'acqua, sull'aria, sul rumore e sui rifiuti che è già stato sottoposto all'attenzione della Commissione, il piano di bonifica del sottosuolo e la dismissione dell'area di Dio Silvio Pellico, perché come dicevo prima l'attività di Dios si andrà a concentrare con una serie di passaggi successivi sull'area di Via Rimembranza. Questo non si capisce niente, sono io prima a dirlo, ma era solamente per far capire qual è anche il tipo di approccio che la Commissione ci ha indirizzato a seguire e che ogni Dio sono volentieri accolto. Quindi il canovaccio, il piano temporale di esecuzione delle opere, parte dalla prescrizione del decreto dirigenziale lasciato dalla provincia di Novara per quelli che sono le modalità di autorizzazione AIA, e su ogni singolo punto delle prescrizioni riportate in questo documento c'è il testo, le modalità di attuazione, il riferimento alla planimetria dello stabilimento che è coinvolta dall'azione e poi l'intervallo temporale, cioè quando è cominciata questa attività e quando si prevede di poter terminare l'attività. Se voi vedete sostanzialmente, già da questa pagina, il termine dell'intervento viene fatto coincidere con quello che è il termine che ci è stato prescritto all'interno della determina del 31 marzo 2008. Questo significa che tutte le opere che devono essere fatte per poter immaginare una ripresa di quelle attività produttive ridotte rispetto a quelle che c'erano in precedenza, ha come scadenza temporale il 31 marzo di quest'anno. È ovvio che alcune di queste opere, e mi riferisco in particolare a tutta la parte che riguarda le opere civili, verranno realizzate con una priorità di intervento che darà prima di tutto il via a quelle che sono le opere assolutamente indispensabili e che poi saranno seguite evidentemente da altre opere che sono opere collaterali e che servono per il completamento complessivo dell'intervento. Ho voluto riportare solo alcuni dati, tanto per parlare anche di cose che ci sono, e questa mi sembrava abbastanza significativa. Questo è il grafico dei valori del COD. Il COD non è altro che il carico organico che c'è all'interno delle acque che vengono mandate poi dall'impianto di depurazione all'AIA, quindi al Consorzio Intercomunale di Depurazione delle Acque o del vicino. Vedete praticamente che riportando i giorni di scarico, quindi dal momento in cui è stata ridata l'autorizzazione allo scarico, questi dati sono sempre rigorosamente al di sotto di quelli che sono i limiti. E quelle che erano le due sostanze imputate di problematiche dal punto di vista della tossicità e quindi di malfunzionamento dell'impianto biologico sono sempre rigorosamente assenti sia al momento del carico di questi reflui da trattare nel nostro impianto biologico interno, sia al momento dello scarico quando c'è l'invio di queste acque che hanno subito, diciamo, questo primo trattamento al trattamento finale dell'impianto biologico della società che fa la depurazione. Questo è importante perché già questa attività che riguarda la gestione degli scarichi idrici è portata avanti con un controllo continuo da parte dell'ente, quindi da parte della società intercomunale per la depurazione delle acque. Perché per poter noi scaricare, per poter noi non solo scaricare, caricare e scaricare dal nostro impianto di depurazione, dobbiamo fare in maniera preventiva un'analisi che attesti la rispondenza a quelli che sono i valori dei limiti di legge. E poi mandare questa analisi al consorzio che verifica la conformità dei limiti e solo a quel punto dà l'autorizzazione per procedere allo scarico. Quindi questo già è un passaggio secondo me significativo che va a garantire quello che è il tipo di reflu che esce dallo stabilimento. Qui ci sono alcune fotografie anche per aprire in qualche maniera una finestra su quello che è l'interno della realtà produttiva di Dios, che sono state riportate semplicemente per mostrare quelle che sono le aree già evidenziate e che le istituzioni e le autorità di controllo hanno avuto modo di verificare, che sono già aree destinate allo smantellamento. Quindi questo per esempio era un'area dove c'era un serbatoio per l'acido solforico che già in questo momento, seguendo anche qui un'ovvia procedura, è stato modificato ed è nel programma dello smantellamento perché non verrà più utilizzato in futuro. Come pure sulle varie piani degli impalcati sono state visitate tutte le aree di tutti quegli impianti di cui non è più previsto l'utilizzo a termine del processo di adeguamento. Questa è la visione più generale di una parte degli impalcati, praticamente di questo impalcato, che è l'impalcato più vecchio ed è quello, tanto per capirci, il cui retro si vede dalla parte dove c'è il passaggio che è stato sotto la ferrovia, praticamente di tutto questo impalcato, di tutte queste apparecchiature, a termine dei lavori ne arriveranno praticamente 3 o 4, quindi 2 reattori, una centrifuga e un serbatoio. E su questo impalcato la lavorazione di cui è prevista la verifica per poter essere poi ripresa è una lavorazione che è stata modificata dal punto di vista del processo per andare a eliminare l'unica sostanza che aveva un qualche rischio di pericolosità. Qui veniva utilizzato acido acetico con una concentrazione in acqua che era attorno all'80%, si è ridotta la concentrazione dell'acido acetico fino ad arrivare a una soluzione che è attorno al 50%. Tanto per avere un ordine di grandezza, l'aceto normale che viene utilizzato ha concentrazioni che vanno attorno dal 2 al 4%. Questo per avere un ordine di grandezza per capire di cosa stiamo parlando. Questo è un esempio in dettaglio su quella che riguarda un'apparecchiatura. Su ogni apparecchiatura che è stata dismessa dal ciclo produttivo è posto un cartello dove l'apparecchiatura è identificata, separata dal ciclo e chiaramente disconnessa da quelle che sono le linee di alimentazione di carico del prodotto. Si vede bene in questa fotografia, per esempio, tutti questi bocchelli, tutte queste aperture dell'apparecchiatura erano una volta collegate tramite tubazioni alle altre apparecchiature per andare a tornare quello che era l'impianto di produzione. Man mano che il lavoro procede vengono smantellate tutte le tubazioni, tutti gli apparecchi vengono modificati e fisicamente chiusi con questo sistema della cecatura, che si chiama in termine tecnico, quindi cecati, proprio per evitare che ci sia un possibile riutilizzo all'interno del ciclo produttivo. Questa è la parte dove è avvenuto questo gravissimo infortunio del 3 di maggio. Su questo impianto, praticamente l'unica parte su cui è previsto il riavviamento è questa qua, che sarà la parte che vedrà nel momento in cui sarà accettato la progettualità che viene portata avanti per l'esame alla commissione, la ripresa della produzione della pancreatina. Qui terminato, su questa parte dei processi produttivi, all'interno dello stabilimento di Dios ci saranno 2 produzioni in senso stretto, e quindi quella della Ciclovir, che viene fatta in soluzione acquosa con la presenza di acido acetico al 50%, quindi senza presenza di sostanze infiammabili o tossiche. La seconda, la produzione di pancreatina, che è l'estrazione del principio attivo dal pancreas tramite l'acetone, che è l'unica sostanza infiammabile che con un volume massimo di stoccaggio che ricomprende la parte che verrà utilizzata per il processo e la parte che verrà recuperata per essere poi distillata e riutilizzata all'interno del processo, un volume massimo di 50 metri cubi. Ho voluto mettere anche volutamente, sempre perché credo che il riferimento debba essere dato su quello che è l'impatto dell'attività produttiva rispetto all'ambiente e quindi alle persone che ci vivono attorno, quella che è stata la valutazione dal punto di vista degli eventi incidentali. Perlomeno per sentito dire, qualcuno lo dice anche in maniera approfondita, conosciamo la famosa direttiva Seveso, da cui poi tramite una serie di modifiche, sostituzioni di apparati normativi esistenti, si è arrivato a definire quali erano le modalità, no, dal punto di vista legislativo e tecnico, per definire quelli che erano i rischi di un incidente rilevante. L'incidente rilevante normalmente veniva inteso come un incidente che poteva uscire all'esterno della realtà produttiva e andare a coinvolgere quindi quelle che erano le popolazioni che vivevano all'intorno. Nel caso di Unidios questa valutazione di rischio è stata fatta, anche se la situazione di Unidios è una situazione che ha portato praticamente a declassare l'attività portandola al di fuori dell'industria dell'intelligenza rilevante. Anche qua evidentemente una realtà come Unidios non può permettersi di non andare ad adottare tutte quelle che sono le tecniche esistenti, le migliori tecniche esistenti, per poter controllare, capire e quindi gestire in maniera corretta la realtà produttiva che porta avanti. Qui anche rapidamente, ma solo per avere un ordine di grandezza, dal punto di vista internazionale e anche come è accettato praticamente da quelle che sono le norme aggiornate dei vari decreti ministeriali, si considera possibile un evento che ha una frequenza di 10 alla meno 5 eventi all'anno, quindi vuol dire un'occasione che l'evento possa presentarsi ogni 100.000 anni. Questo è il livello per cui si ritiene che la possibilità che l'evento ci sia sia una possibilità reale a cui verso cui si può incorrere. L'analisi di rischio ha mostrato che l'evento incidentale possibile, quindi con una frequenza di 5,8 per 10 alla meno 4, è la perdita di acetone durante la fase di scarico dell'autobotte. Questo comporterebbe una situazione di questo genere. Questo è tutto l'insegnamento, quindi all'interno dell'insegnamento di Dios, che avrebbe quella che si chiama un pool fire, quindi un incendio di una pozza, questo diciamo che è la zona dove viene scaricata l'autobotte, no? Allora l'ipotesi è che durante la fase di scarico dell'autobotte si vada praticamente a rompere quello che è l'attuazione che mette in collegamento l'autobotte con il serbatoio di raccolta. Quindi se dovesse succedere, se avvenisse in questo caso, quindi si rompesse questa attuazione, la quantità di acetone che esce va a formare una pozza di liquido infiammabile. Qualora questa pozza di liquido infiammabile trovasse un innesco, quindi prendesse fuoco, la parte che viene interessata è questa zona qui. Qui non si legge bene, ma parliamo di una distanza dalla pozza di circa 12 metri. Questo è il cerchio quello più esterno. È ovvio, no? Adesso non questo è nel dettaglio, ma che all'interno dell'analisi del rischio sono anche riportati quelli che sono gli interventi correttivi che devono essere fatti per evitare evidentemente che questo evento possa accadere. E quindi che la frequenza di cui abbiamo parlato prima venga evidentemente ridotta ulteriormente rispetto a quel 10 alla meno 5. Quindi il processo che è stato portato avanti per identificare il rischio di eventi incidentali è stato: esaminiamo l'impianto, esaminiamo quello che può succedere, andiamo a introdurre tutti gli interventi correttivi, a questo punto il rischio che ci resta come rischio residuo è quello di un evento ogni 100.000 anni. Questo è l'unico evento effettivamente, realisticamente ipotizzabile che con il nuovo assetto produttivo può avvenire all'interno della struttura Unidios di 3.4. Questa è la parte, permettetemi il termine, più filosofica, ma non sicuramente meno importante, che come dicevo all'inizio ho lasciato per ultima proprio perché non è una cosa tangibile, cioè non è una cosa che se uno in un video spede. Questo è il sistema, quindi è il sistema di gestione della sicurezza, che anche qui, dietro il sito della disposizione delle reti di controllo, la società ha deciso di adottare. Sistema di gestione della sicurezza che cosa vuole dire? Era molto semplice. Unibios adesso ha un sistema integrato qualità ambiente. Questo sistema integrato qualità ambiente, infatti non l'ho dimostrato, non è stato sufficiente. È inutile nascondersi, tanto vale la cosa di non è
non è stato sufficiente, per cui ha necessità di essere prima di tutto revisionato e poi affiancato da un sistema che vale invece a controllare e a porre tutta una serie di punti fermi su quella che è la gestione del sistema di sicurezza e quindi tutte quelle situazioni che possono originarsi nel momento in cui c'è una produzione all'interno dello stabilimento che va a coinvolgere delle attività che possono creare un rischio per le persone e per la struttura. Ci sono delle linee guida che devono essere seguite, queste linee guida non se le inventa sicuramente un BIOS, sono linee guida che discendono anche qua dall'applicazione di una parte della normativa che riguarda il discorso dei grandi rischi. Sulla base di queste linee guida, l'IDIOS ha affidato la costruzione di questo sistema a CertiFIC, che è una società specializzata nell'implementazione e nella realizzazione dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbiamo ottenuto questa pubblicità per la CertiFIC, certificata dalla Regione Lombardia, ma che soprattutto che compito ha? Ha il compito di indirizzare quello che è il lavoro che è la società che deve fare. Perché è la società che deve prendere questo sistema ed utilizzarlo normalmente, tutti i giorni, durante tutte le sue fasi che riguardano l'acquisto del prodotto fino all'intervento del prodotto all'interno del ciclo produttivo, per andare ad eliminare il rischio dal punto di vista della sicurezza. Ci sono tutta una serie di impegni che devono essere portati avanti, evidentemente, impegni che direi che la direttiva dirigenziale della provincia ha in qualche maniera tradotto da quello che era l'indirizzo in qualche maniera filosofico, no, del sistema in tutta una serie di prescrizioni e quindi di realizzazioni pratiche che vanno a prendere il principio, per esempio, del comportamento e dello strumento per il conseguimento di un miglioramento continuo della sicurezza in un progetto reale. Quindi l'impianto deve tenere conto di questa indicazione e quindi dovrà essere strutturato in modo tale da poter avere la strumentazione necessaria per gestirlo al meglio, le procedure necessarie perché il processo di lavorazione sia condotto al meglio, tutta l'attività di formazione e informazione dei dipendenti perché siano a conoscenza di quali sono i rischi che la loro attività di lavoro comporta e siano quindi attrezzati per gestire la loro attività nel modo più sicuro e nel modo più proficuo. Il sistema di gestione prevede poi tutta una serie di discorsi che sono quelli poi fondamentali, che partono dall'organizzazione del personale e arrivano al controllo della revisione. Cioè un sistema una volta che è fatto non è che resta lì. Allora, il sistema una volta che è fatto, per essere qualcosa di veramente utilizzabile, deve essere anche continuamente ripreso, verificato e aggiornato perché risponde effettivamente a quali sono le esigenze, a quali sono gli indirizzi che arrivano dal punto di vista legislativo e soprattutto che tengano sempre presente che la realtà tecnica si modifica e quindi deve tenere conto anche per gestire e adottare quelle che sono le migliori tecniche anche a livello di investimenti che possono implementare la sicurezza nell'ambito del ciclo produttivo. Anche qua un'altra parte di quelli che sono i punti specifici del sistema di gestione della sicurezza. Con questa io voglio concludere questa rapida carrellata. Come mi ha detto il sindaco, nel momento in cui ci fossero delle domande di chiarimento dal punto di vista tecnico, io sono assolutamente disponibile a rispondere nei limiti di quello che sarò in grado di rispondere, perché, come vi ho detto all'inizio, la mia esperienza all'interno della società è recente e non posso certamente andare a coprire quelle che sono state le problematiche negli ultimi 30 anni di vita di cui io sono applicato. E vi ringrazio.
Una domanda alla rappresentante. Sono stato una certa contraddizione.
sembra, da quanto è stato affermato, che il progetto definitivo degli adeguamenti dell'impianto non sia ancora stato né approvato né presentato nel suo totale. Per cui tutte le autorizzazioni che lei ha votato sono soltanto, diciamo, delle buone intenzioni, ma in realtà non siamo a delle considerazioni di carattere finale. Però oltretutto un'altra considerazione da fare, c'è da fare. In realtà lei espone la possibilità che venga dismessa completamente l'area di via Sestopelli, anzi dovrà essere fatto perché questo lei ha detto. Una buona parte, diciamo il 50% dell'impianto di via del Cimitero, da quello che ha detto, verrà smantellato. E lei si impegna in un'area che non è idonea industrialmente a fare un'industria chimica, a fare tutta una serie di considerazioni per rendere idoneo, con le migliori tecnologie possibili, in un posto non idoneo, una nuova industria chimica. Grazie.
Scusi, io volevo dire qualcosa. Se io dormo a 50 metri da un serbatoio di 50 metri cubi di acetone, guardo un po' nel 2008 se è possibile una cosa così, che sia bella, che sia buona, che sia... non lo so, 50 metri, se è una cosa giusta. A me mi era stato detto quando ho comprato la casa che quello stabilimento andava via entro 2 anni. Sono 15 anni che sono là, sono passati dei sindaci di qua e di là, e ancora quello stabilimento è lì e si deve rinnovare, ma non lo so io. O abbiamo, non so, le feste di salame sugli occhi, non l'ho capito io.
In tutte le relazioni che ho sentito non ho mai sentito citare la parola i camini. Si è parlato di suolo, di acque, ma mai di camini. Vorrei capire se c'è un problema anche di camini.
Io vorrei sapere gli odori che ci sono, tipo quello che c'era oggi alle 18, da dove proviene, visto che l'azienda è ferma, e i vapori che ci sono, che escono la domenica notte, il sabato, cosa sono? Cioè, se sono prodotti da attività che non sono soggette ad AIA, vuol dire che c'è un problema anche in quelle attività allora. Mi spaventa il fatto che l'azienda è ferma e produce ancora questi odori. Quando andrà in attività cosa succederà?
Io non ho trovato veramente una disomogeneità tra quelle che sono state le mie affermazioni rispetto alle affermazioni precedenti. Anche perché credo di aver comunque sottolineato subito dall'inizio che noi partiamo da un dato di fatto. Cioè, il dato di fatto è, in questo momento, tutte le attività che potevano avere un discorso di rischiosità, di emissioni o di problematiche di inquinamento, sono ferme. Di fatto sono ferme. Per saltare all'ultima domanda, invece, io vi posso dire questo. Precisamente quando sono arrivato all'inizio di novembre, il mio naso, che non era abituato e che non è abituato agli odori che arrivano da questo tipo di produzioni, nel momento in cui ho parcheggiato la macchina al cimitero, mi sono immediatamente reso conto del problema dell'odorosità, quindi del problema di sostanze odorigene che uscivano dal sito di ritiro, se c'era. Lei ha sentito che c'è ancora. Io le posso dire, all'interno dello stabilimento, eliminati quelli che erano i solventi che avevano la grande responsabilità dal punto di vista dell'odore, eliminata per il momento la produzione della pancreatina, quello che si sta facendo è l'alimentazione all'impianto di depurazione di una quota parte delle acque residue che erano state stoccate nelle varie fasi in cui l'autorizzazione era stata ritirata, poi ridata, poi non si potevano scaricare, tutta quella lunga storia che è partita praticamente da giugno di quest'anno. Io devo dire onestamente che io se non sta muovendo gli impianti o facendo lavorazioni strane a sabato e la domenica, e su questa cosa, voglio dire, sono talmente sicuro che potremmo tranquillamente anche stabilire
a sorpresa, quindi senza un discorso di accordo preventivo, che lei mi telefona alla domenica o al sabato, quando ci sono gli odori, e si va assieme a vedere.
Può guardare le foto che ci sono sul sito. Non c'è
allora,
bisogno
di mettere...
Le ho mandate anche alla provincia.
Sono andato a vedere.
Ecco.
Sono andato a vedere perché...
Allora può rispondere a cosa sono.
Quelli, quello che lei ha fotografato,
sì,
non è altro che l'uscita del vapore,
sì,
che arriva da parte della centrale termica e da parte dei scambiatori che ci sono dietro la camera bianca. Ma lì parliamo di vapore, non parliamo
di... No, c'è anche un gruppo che serve a raffreddare, c'è un impianto di raffreddamento che fa vapore. A cosa serve quello?
Scusi, la parte della camera bianca, quindi la parte di finissaggio, quella sta andando, eh.
Ah beh, ma appena detto il contrario, che era tutto fermo.
No, io non ho detto il contrario. Scusi, vai, mi ricordo bene di quello che dico e di quello che non dico.
E l'odore...
Che tutte le attività, sì, che riguardavano il discorso dell'autorizzazione dal punto di vista dell'AIA sono ferme.
Ma infatti io gli ho chiesto... Allora vuol dire che...
Quello che funziona all'interno del sito UPIO in questo momento è... La centrale termica, perché viene prodotto il calore anche per i riscaldamenti e il vapore che serve per le operazioni di finitura in camera bianca. La fase di produzione dell'acqua, l'osmosi sostanzialmente, e l'impianto di depurazione. Fine.
E l'odore allora cosa vuol dire? Che proviene dagli impianti che non sono soggetti ad AIA.
Ma, allora,
ma non è perché una cosa non è soggetta all'AIA deve puzzare.
Ma che
pazienza? No, la pazienza ce l'abbiamo e come?
Perché è l'unica cosa d'origine che c'è. Io l'ho appena detto che l'impianto in questo momento sta ancora trattando quelli che sono i residui che erano rimasti nei serbatoi sulla zona di studio tecnico. Allora, io sinceramente le dico, però voglio dire, qui è una disputa. Secondo me, da quando abbiamo fermato gli impianti, quello che è il discorso di emissione di odore è quasi completamente alterato. Ora, che un impianto che ha prodotto per 30 anni, nel momento in cui li ferma gli impianti, nel giro di un mese non abbia nessun tipo di uscita dal punto di vista odorigeno, è difficile da poter dire con certezza che è così. Io non lo posso affermare con certezza. Però certamente lei questo deve dirmi dietro, non può dire che è il contrario, rispetto alla situazione in cui un invio si produceva, non c'è stato sicuramente un peggioramento, ma decisamente un miglioramento.
Sì, 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 un forte miglioramento, certo.
Un forte miglioramento.
Sì, sì, certo.
Allora, è evidente che quelle che erano le produzioni a cui si poteva imputare la maggior parte delle problematiche, in questo momento non ci sono più.
Ma infatti noi siamo preoccupati, visto che sono ferme, odore ce n'è ancora, che quando riprendono cosa succede,
no,
capisci?
Però, questo passaggio secondo me che manca, questo passaggio manca. Come ha detto il dottor Guerini, noi potremmo riprendere questa produzione, che è la produzione più sensibile per quello che riguarda l'impatto verso l'esterno dal punto di vista degli odori, è sicuramente la fase reattiva, non ce ne sono altre. Perché la ciclodir, l'unica cosa che possiamo immaginare, proprio immaginare, potrebbe essere l'odore che arriva dall'utilizzo dell'acido acetico, che però mi sembra veramente immaginarlo, perché non penso che sia possibile avvertire l'odore di acido acetico all'esterno dello stabilimento, ma neanche all'interno, perché viene dentro parecchie cose chiuse, quindi. Però ammettiamo il discorso della parte latina. Io credo che il passaggio del dottor Guerini, in cui si diceva che quelle che erano le problematiche delle emissioni, e qui mi collego al discorso dei camini, perché io non è vero che non ho parlato dei camini, io ho le emissioni in aria, le emissioni in aria vengono attraverso evidentemente l'uscita da camini. Questi camini e quindi queste emissioni e quindi queste soluzioni potranno riprendere se e solo se nell'ambito della verifica e della presentazione dei progetti che verranno fatte alle istituzioni, le istituzioni e la Commissione riterranno che i metodi che sta proponendo Unibios per andare a eliminare questo problema saranno accettabili. Se non saranno accettabili, non è che avremo molte discussioni da fare, non ripartono. Quindi, cioè io cerco di parlare in maniera molto 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 chiara, non è che vado arrampicando sui vetri. Allora, se siamo dentro a quelli che sono i parametri che ci sono stati prescritti, la produzione è parte. Se non ci siamo, non c'è discussione, perché non riparte. E credo che il dottor Guerrini e il dottor Laria a questo punto possono assolutamente confermare. Quello che noi portiamo avanti è un progetto che dice, allora, questo è il mio impianto. Il mio impianto per poter funzionare utilizza queste sostanze. Queste sostanze hanno questo tipo di problematica. l'acetone infiammato, per cui gli impianti elettrici devono essere fatti in certi tipi di modalità, quindi realizzazione ATEX, problematiche di inclusività che non ci devono essere, le emissioni devono essere controllate, devono essere abbattute. Il discorso delle problematiche odorigene, quindi qualcosa che va al di là del discorso dell'emissione dal singolo camino, ma il discorso dell'emissione diffusa, perché il problema che si sente all'esterno è il problema dell'emissione diffusa, quindi l'utilizzo della materia prima, l'utilizzo del ciclo che è portato avanti in queste condizioni, evidentemente non permetteva un controllo di quella che era l'emissione diffusa. Per poter riprendere quella produzione nella zona dove si vuole spostare, quindi via Rimetrante, e non dimentichiamoci però che questo passaggio, in ogni caso, va a eliminare la presenza dell'acetone, che è infiammabile, su tutta la parte di Silvio Pellico, compresa la parte di attraversamento della linea ferroviaria Milano-Torino.
Noi abitiamo dall'altra parte, quindi...
Ha ragione signora, però...
Ci conforta poco.
Ancora adesso, perché è assurdo. Però l'idea che tu abiti a 600-700 metri da dove provengono questi odori ti preoccupa non poco, perché la tua finestra e vieni raggiunto da queste colate.
No, però a questo punto mi aiuti, ma il problema anche adesso.
Ma sì, fino all'altra. Nelle ore notturne poi il fatto è che qua nei cittadini sorge anche un po' l'idea del complotto, perché sempre di notte, allora dice, ma allora questo lo fanno apposta perché non puoi telefonare i figli, non puoi telefonare nessuno. Ecco, allora ecco perché si è qui un po' anche imperconato.
No, io vi capisco perché bisogna trovare il sistema per poter comunicare in maniera tale che ci sia anche la possibilità di verificare. Allora, è evidente che io non posso dirvi, credetemi perché ve lo dico io, no? Che lo dica io, che lo dica qualcun altro non cambia niente, alla fine poi è il risultato quello che conta. Quello che io posso dire in ogni caso, e non ho preoccupazione di essere smentito dai dibattiti, è che quelle che erano le produzioni che creavano le problematiche dal punto di vista degli odori non ci sono più. Allora, questo problema dell'odore, se voi ritenete che sia effettivamente un problema che c'è durante la notte e sabato e la domenica, ripeto, io faccio il discorso che dicevo prima, troviamo un sistema, ma veramente io vi invito a questo punto, vi do il numero di telefono, finita questa cosa qua, vi do il numero di telefono, ci mettiamo anche con il dottor Franzese, responsabile dell'ambiente a rischio Ambibios, vi diamo il numero di telefono. Quando voi avete questo problema, mi chiamate.
Guarda, è un discorso che mi hanno fatto 2 anni fa, gli ho mandato per un mese tabelle con gli orari degli odori.
Vabbè,
devo rifarlo anche a lui. Vabbè. Perché l'avevano già fatto anche 10 anni fa.
Vabbè, ma lui è arrivato a te.
Questo tipo di discorso è stato fatto precedentemente anche a quello che ho fatto io 2 anni fa. Io ho mandato le tabelline per un mese, consegnate gli orari e tutto, cambiato nulla. Solo grandi promesse. L'odore sono
sempre. No, io non voglio fare grandi promesse perché non sono abituato a promettere cose che non mantengo. Allora, io voglio.
Anche per le promesse non ne vogliamo più, noi vogliamo fatti.
La reale percezione che quello che stiamo dicendo è la verità. Allora, io 15 anni fa non so cosa è stato fatto. Certamente 15 anni fa la situazione produttiva all'interno dello stabilimento di Bios era completamente diversa da quella che c'è adesso. Completamente diversa. E se questo discorso di poter entrare nello stabilimento per andare a vedere quello che realmente funziona e quello che non funziona è qualcosa che può dare una tranquillità e un'assicurazione che ci stiamo muovendo nella direzione corretta, io, che non posso decidere in prima persona, però mi impegno qua davanti a voi, davanti al sindaco, davanti all'assessore provinciale, davanti ai responsabili facenti parte della commissione, ad organizzare nel momento in cui c'è questo tipo di problematica che non c'entra, una visita interna dello stabilimento, viene lei, viene la signora, ci mettiamo d'accordo come diavolo volete, vi faccio vedere quella che è la stabilità di virus in questo momento.
Sì, ma per quanto sia così, però il fatto è questo, che siamo qui in tanti a dire che a sabato, la domenica di notte noi sentiamo questi odori, allora non è necessario che noi telefoniamo, lei ha detto lo
No, questo è scontato che faccio la verifica, però ripeto, ma non, non è che voglio mettere in dubbio questo discorso, me ne guardo bene, per l'amor di Dio, anche perché io sabato e domenica, ringraziando il cielo, non sono attaccato perché vengo da un'altra parte. Questo lo dico in tutta onestà. Ma non perché non vorrei vivere attaccate, ma perché siccome ho anch'io moglie e figlia, mi piace di stare con loro che non stare attaccate. Ma a parte questo, secondo me è importante, no, che voi abbiate la convinzione che non c'è da parte dell'azienda la volontà di andare a fare giochetti strani il sabato, la domenica, eludendo in qualche maniera il controllo da parte delle istituzioni, ma soprattutto il controllo da parte vostra. Ma voglio dire, anche dal punto di vista proprio dell'approccio, ma che senso avrebbe nel momento in cui la società sta cercando di fare in modo di poter sopravvivere in maniera compatibile col territorio, abbiamo in mano un discorso con la Commissione, stiamo spendendo, vi assicuro, sudore e sangue per andare a cambiare effettivamente la società rispetto a quello che era prima.
Non è colpa tua, però anche mesi fa era già in ballo il procedimento AIA e lo stesso...
Ma sa qual è la differenza? Signora, sa qual è la differenza fondamentale? No,
c'era già.
Perché io in questo momento rappresento l'Unidos, per cui se io ci fossi o non ci fossi, comunque l'Unidos c'era, per cui quelle che sono le responsabilità dell'Unidos di 10 anni fa...
No, ma non si parla di qualche mese fa.
A novembre non vi siete fermati come da disposizione della Commissione. A novembre non vi siete fermati come vi ha dettato la Commissione. Anzi, avete fatto ricorso al TAR con la grande vostra trasparenza e voglia di venire incontro alla cittadinanza. Invece di fermarvi, cosa avete fatto? Ricorso al TAR per poter andare avanti a fare le produzioni che sapete pericolose e sapete anche d'origine.
Posso fare poi un po'? Allora volevo poi integrare
questo. Non volevo fare proprio di male, ma voglio dire, va bene, io sono fare... che posso, sono assolutamente disponibile a rispondere a tutti.
Volevo fare se possibile due domande però al dottor Guerini. Uno, volevo sapere l'impatto economico di tutte queste, diciamo, ristrutturazioni. E secondo, se siete informati e se si corrisponde al vero che l'azienda ha o non ha impugnato l'ordinanza di sospensione del TAR. Grazie.
Sì, rispondo subito cercando anche di dire la mia su quelle che sono state le domande precedenti. Beh, sulla prima domanda devo dire che effettivamente non posso essere io a rispondere, perché questo è a tutti gli effetti una valutazione che è di giro pertinente del direttore dell'azienda, forse nemmeno il dottor Capitolo, ma forse mi vuole dire qualcosa a riguardo in rappresentanza della società. Per parte nostra possiamo dire che evidentemente l'azienda ha valutato la possibilità di mantenere piano industriale, sia pure con un ridimensionamento delle lavorazioni e con i costi economici derivanti dagli adeguamenti necessari. Noi peraltro come Commissione abbiamo richiesto chiarimenti anche su questo piano industriale, per cui la sua domanda è assolutamente pertinente, ma non è che li abbiamo chiesti per entrare nel dettaglio, nel merito delle scelte aziendali, ma semplicemente per avere un'ulteriore verifica della fattibilità e convenienza di quello che interessa a noi, cioè delle scelte di adeguamento.
E anche perché non si fanno col sudore e sangue, ma ci vogliono i soldi.
Da questo punto di vista devo dire che comunque, anche rispetto a una delle prime domande che sono state fatte, preciso che, non volendo entrare eccessivamente nel merito dei lavori in corso della commissione di controllo, a tutti gli effetti le indicazioni che ha dato finora l'azienda devono ancora essere tradotte in progettazioni definitive ed esecutive che devono essere vagliate dalla commissione stessa. Ma come ho già detto, e penso che non debba essere assolutamente dimenticato, se vogliamo che questa serata abbia un senso, cioè perché se no divento dialogo per soli, credo che la premessa fondamentale di tutto questo è che comunque la tranquillità che abbiamo noi come amministrazione pubblica e voi come cittadini, e che nel frattempo le lavorazioni sono ferme. Mi darete atto che questo tipo di prescrizione obbligatoria circa il termo tecnico di tutte le lavorazioni sottoposte all'autorizzazione integrata ambientale è la determinante fondamentale che dà un minimo di tranquillità a tutta l'operazione, costosa e faticosa di adeguamento dell'impianto.
E qui veniamo appunto alla seconda domanda.
La seconda domanda era il discorso.
Le risulta che,
ricordo,
che venga impugnata.
Il punto di vista ovviamente è un punto sui giornali, cioè.
No, un'impugnativa in corte d'appello, adesso non so.
Sì, c'è un secondo grado di giudizio.
Ma che lei sappia è già attiva.
La giurisdizionale amministrativa del Consiglio di Stato che è ancora in corso. Quindi
lei mi conferma che l'azienda ha impugnato l'ordinanza del TAR.
Assolutamente.
La ringrazio.
Buona volontà.
Grazie.
Sono adesso sono disponibili,
possiamo
non
risolvere
dei problemi.
No, ha ragione, quindi le chiedo scusa, però purtroppo c'è stata una serie di domande e mi sono perso.
Non avete ancora presentato il progetto definitivo sulla via delle richieste da loro.
No.
Per cui inizialmente la provincia già avrebbe negato, diciamo, la possibilità di continuare l'attività. Voi siete, diciamo, dati la possibilità di adeguare la vostra attività quanto preferito. Poi non avete fatto e adesso dovete ancora presentare in realtà il processo definitivo che dovrà essere avuto. Io volevo capire per questo, oltre a tutto ciò che diceva il signore dietro, per cui questi nel frattempo, azioni giudiziarie,
come impatta?
Quando si completerà questo processo, secondo voi come avviene?
Posso fare, mi scusi, mi permetto, faccio un'ultima domanda, poi taccio per sempre. Come si coniuga l'impugnativa davanti al Consiglio di Stato che è volta ad annullare la sospensiva e quindi vuol dire che voi, se vincete, gli impianti con la chiave li girate e li accendete? Come si coniuga, questo è diritto, signori, come si coniuga con quello che ci ha detto?
Riprendo su questo vizio prima di rispondere.
Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Nell'ultimo passaggio,
infatti.
Dunque, lei mi ha chiesto sostanzialmente, come primo discorso, qual era la convenienza di fare questo spostamento. La presentazione di questi progetti ovviamente è un processo che è in corso, non è che la commissione di controllo riceve il blocco durante i suoi primi due incontri che sono stati finora, tutta la presentazione esecutiva sull'adeguamento degli impianti per poter proporre la ripresa della produzione. La deadline, l'ultima data possibile è il 31 di marzo. Quindi noi siamo in fase adesso di realizzazione, posso anche dire tranquillamente, abbiamo già in fase esecutiva progetto per l'adeguamento degli impianti a creatina. Questo progetto verrà proprio mandato alla Commissione per poter discutere, quindi avere il via per l'inizio dei lavori nell'incontro che abbiamo fissato per il 14, credo, se non ricordo male, per il 15 del mese di febbraio, che è una prima parte preponderante. Il resto degli interventi riguardano di cosa? Quelle che sono le attività di sistemazione degli impianti elettrici. Questa parte, anche qui, direi praticamente completata e verrà anche questa inviata alla verifica della Commissione. E poi ci sono tutta un'altra parte che discende dal discorso delle prescrizioni. Sono tutta una serie di progetti che vanno a creare un quadro complessivamente. La domanda specifica, comunque la risposta specifica è: questi progetti devono essere presentati ed approvati entro praticamente la metà del mese di febbraio, quindi in questa data del 15, perché altrimenti non ci sarebbe il tempo tecnico per poter realizzare queste opere entro il 31 di marzo.
Ma invece di
Vabbè, ma quelli sono.
Parliamo di due impianti.
Una domanda
il termine istruttore intanto è già escluso dal ciclo e lo può pensare sarà demolito, capito? Però la priorità non può essere demolire il termine istruttore fisicamente, non vedete che tutto può più funzionare.
Ma la legge
giustamente ha fatto delle valutazioni anche dal punto di vista economico. Allora, io adesso non entro chiaramente nella discussione su quale sia la convenienza economica o strategica che il virus ritiene di aver messo per tenere in piedi questo stabilimento. Sono valutazioni che l'azienda ha fatto e ritenuto che ci fossero delle motivazioni per tenerlo in piedi. Questo significa tutta una serie di investimenti, ok? Che l'azienda ritiene di poter sopportare. Allora, è evidente che però su questi investimenti la priorità non è che viene data agli investimenti che servono a rispondere a un determinato dirigenziale e poter riprendere l'attività produttiva. Perché se l'azienda non riprende l'attività produttiva, stiamo facendo accademia. Allora, il concetto da capire è evidente che io sono da questa parte e giustamente voi fate le domande dall'altra parte. Io però devo rispondere per l'azienda, è giusto che risponda per l'azienda. Allora l'azienda si è impegnata a far cosa? A rispettare la determina, nei tempi del 31 marzo, è vero, ha impugnato al TAR quello che è il procedimento, no, in cui veniva richiesta
al Consiglio di Stato, al Consiglio di Stato anche.
Ha impugnato davanti al TAR ed è andata avanti nel secondo grado di giudizio dalla terza.
E questo che cosa significa?
Questo significa che siccome ADC Farmaceutici è un SPA,
certo,
ha comunque dal punto di vista societario l'obbligo di andare a tutelarsi in tutte le forme.
Ma dove sta scritto? Non esiste
questa norma. Sta scritto perché voglio dire è una società.
Non è una norma di diritto. Non è una norma di diritto, una scelta aziendale.
Certo che è una scelta aziendale.
E questo...
Ma per l'amor del cielo.
Ma per l'amor del cielo.
Allora io vorrei dire, al di là delle questioni,
Mi scusi. Se voi vincete, mi scusi, allora, è solo una questione di logica, sì. Se voi domani, ve lo auguro con tutto il cuore, non è vero, che vincete davanti al Consiglio di Stato, questo significa che voi siete autorizzate a riprendere, ad accendere tutti i macchinari.
Allora,
ora, se voi vincete...
Da questo punto di vista non è proprio così, nel senso che qualsiasi valutazione giuridica su una sentenza di cui ad oggi... solo l'ipotesi ovviamente può essere fatta solo dopo la valenza.
Vuol dire che
questa è una situazione assolutamente particolare nella quale non è stato impugnato un provvedimento di diniego ma è stato impugnato un provvedimento autorizzativo, quindi io fatico molto
con prescrizioni
ad ipotizzare la tua ipotesi. Comunque anche quando
faremo vedere
anche una sentenza di questo genere prendesse corpo, bisognerebbe leggerla prima di fare qualsiasi cosa.
Sono pienamente d'accordo con lei.
Comunque non è stato detto che una riforma di quelle prescrizioni determinasse automaticamente la riaccensione degli impianti.
Se questo fosse un contratto, quello tra la pubblica amministrazione e l'Unidios, se fosse un contratto, e non lo è, perché qui abbiamo un rapporto autoritativo, ma se fosse un contratto vi sarebbe la clausola di buona fede nel rapporto contrattuale. Clausola di buona fede che in questo caso non c'è perché non è un contratto, per cui la sua argomentazione è corretta, ma da un punto di vista di buon senso e di logica, diciamo di mera logica, no? È evidente che una azienda che continua a impugnare una determinata determina pubblica, è evidente che questo è in pieno conflitto con le intenzioni poi di voler fare certe cose. Se un'azienda dice io accetto, no, basta, ok, ho perso col TAR, scusatemi, ma avete ragione, basta, adesso ci mettiamo qui e facciamo le cose che io ho apprezzato del dottor Farisoglio, molto puntuali e molto precise. Benissimo, la società, il consiglio di amministrazione, no, senza voler sminuire il dottor Farisoglio, dice, ok, abbiamo deciso questo, cominciamo con dei programmi economici ben precisi, dobbiamo impegnare a accantonare a bilancio 8 milioni di euro, benissimo, e non andiamo avanti assolutamente con il discorso giurisdizionale. Nel momento in cui io vado avanti col discorso giurisdizionale e nello stesso tempo vengo qui a parlare davanti a tutti dicendo faremo questo, questo e questo e questo. Ora qualche, mi consentirà qualche dubbio sulla buona fede che potrebbe anche sorgermi. Per fortuna non mi sorge, per fortuna non mi sorge, perché il rapporto tra voi e gli enti pubblici non è un rapporto contrattuale. Grazie.
Guardi, lei in maniera direi molto puntuale ha riassunto la situazione. Io rispondo in maniera direi tecnica, perché è l'unica maniera in cui di poter raggiungere l'obiettivo. Ammettiamo, anzi, concordo con lei, cambio la frase, concordo con lei su quello che è l'esame della situazione. Già qual è però la cosa che mi rende tranquillo da questo punto di vista? Quella che è la realtà. Cioè la realtà è che, e questo non sono io a dirlo, questa è la commissione, sono gli enti che lo dicono. La realtà è che in questo momento, qualora anche si verificasse la situazione in cui il Consiglio di Stato prendesse per buona le cose di giudizio, io tecnicamente quegli impianti non posso metterli in marcia.
Allora,
tecnicamente non posso metterli in marcia.
Io prendo per buono quello che lei mi dice, perché ho fiducia in quello che lei mi dice. Quindi lei mi sta dicendo, mi perdoni se mi permetto di... mi sta dicendo, i vertici societari, il consiglio di amministrazione, sta facendo una cosa che è totalmente ininfluente rispetto a quello che faccio io, dirigente dell'azienda. Benissimo, quindi lei mi sta dicendo che la sua azienda, il consiglio di amministrazione della sua azienda, fa delle cose assolutamente illogiche.
No,
mi sta dicendo questo?
In maniera non esattamente corretta.
Potrebbe essere.
Non sono completamente d'accordo con lei.
No, le conviene non essere d'accordo perché sennò verrebbe licenziato.
Avanti con il discorso dell'impugnativa.
Quando è
alla situazione in cui siamo arrivati oggi, quindi parliamo della metà di novembre, ad oggi è 6 gennaio,
sì.
La situazione si è evoluta dal punto di vista tecnico, tale per cui anche questo tipo di scelta è in pratica in una condizione in cui dal punto di vista oggettivo non è più possibile darne altro.
Allora perché dobbiamo dare soldi all'avvocato Montanaro?
Ma è ironica la battuta.
È ironica.
Io credo che il compito di questa serata è quello di dare delle garanzie. Allora, io vorrei per un momento, lasciamo perdere il discorso legale che è sicuramente importante e significativo.
No,
andiamo sulla realtà dei fatti. La realtà dei fatti, ripeto, che non sono io, quindi potete anche non credere a me, ma credo che non possiate non credere a quello che è l'ente di controllo.
No.
In questo momento,
quello noi crediamo, ci mancherebbe.
Voglio dire, se l'ente di controllo che è rappresentato, gli impianti che ci sono all'interno del virus, quelli che c'erano prima sono fisicamente smantellati come situazione, quindi non possono più andare.
Perfetto.
I due che dobbiamo adeguare in questo momento non possono fisicamente partire, perché uno ha i mancano i tempi, cioè fisicamente gli mancano i tempi, quell'altro probabilmente sì potrebbe partire, ma è quella lavorazione di cui dicevamo prima, che riguarda sostanzialmente una lavorazione in soluzione a quota. Quindi l'unica cosa di cui ci si potrebbe preoccupare sarebbe l'avviamento di questa parte del ciclo di risoluzione a quota.
Ah.
Forse, ammesso non concesso, come diceva il dottor Guerini, che stiamo parlando comunque di una sentenza che è tutta tirata dalle linee.
Ma questo
quindi stiamo ipotizzando.
Questo è ovvio.
Ma come avevo detto all'inizio, il dottor Guerini, che risiede, siamo già presentati da tre case, deve lasciarci perché deve andare a trovare la situazione per i riferimenti per andare a rientrare in famiglia. Io rinnovo il ringraziamento al dottor Guerini per aver aderito e esercitato le indicazioni che ci ha dato fino a questo momento, però siamo costretti a salutarlo. Brevemente, se vogliamo, c'è la disponibilità delle persone a continuare, però ecco, la raccomandazione che avevamo fatto all'avvio di questa riunione, di questa sera, era il desiderio di non far nascere un dibattito, perché noi stiamo discutendo in questo momento della politica, delle decisioni, degli azionisti piuttosto che degli azionisti dell'Unibios. è un discorso interessantissimo, ci sono molte considerazioni valide, condivisibili e comprensibili, però diciamo che
economici, però non ho voluto dirlo.
È stato
acuto lei.
Vengono ovviamente di fronte a certi diciamo che lo problema di Dio non è in fase di soluzione, se lo vogliamo tutti esattamente, non è che sia risolto, cioè è stato risolto, se è stato per voi, ma non
la terza questione che voglio dire, la quale sono perché c'è anche in ballo una questione che riguarda i lavoratori che ci lavorano con dei problemi rispetto al loro futuro. E qui siamo in ballo all'amministrazione, come funziona benissimo, di fronte a determinate difficoltà e passare a passare tipo nel caso si scelga la misura dell'azienda, per trovare la questione del lavoratore che si chiama tutto il mio figlio, il distretto, a prendere gli imprenditori consapevoli, e non solo, ma dovete anche quelli delle aziende che sono con vicini, vicini che sono la propos per fare dei nomi, perché è stato meno pagato di la pubblicità, e quindi mettere tutto intorno a un tavolo per determinare condizioni come anche il signor sindaco ha vissuto quando lavorava in un'azienda, dove con la mobilità, posto di lavoro, abbiamo garantito il lavoro alle aziende. Dovete fare queste cose per fare il bene del cittadino.
Tirava giù, prendeva subito la scusa, conferenza, mi hai
sei costretto per male, ti dai un danno terribile, infinito, irrevocabile, chiudo tutto, mando a casa tutti e faccio i danni, faccio la richiesta di danni alla provincia, allo Stato, alla regione, tutti quanti possono essere partecipati. Quindi,
sotto l'aspetto della parola ricollocazione, perché la ricollocazione non è che uno dice
prendo l'azienda, l'amministrazione pubblica, chiunque in Sofia e l'apporto, la ricollocazione è una decisione dell'imprenditore, è una decisione della società e quindi della società.
Aggiungo solo un elemento di riflessione relativamente al lavoro che si fa adesso, che nella documentazione che l'azienda ha presentato alla provincia il 31 di agosto del 2007, quindi diciamo come preliminare del piano operativo, quello di cui si parlava che ha bisogno di essere ulteriormente sviluppato e diventare un vero operativo, tanto di un programma che dettaglia le operazioni per quanto riguarda le trasmissioni proposte. L'azienda ha espressamente citato la possibilità di una ricollocazione e questo lo ha fatto a seguito di un ragionamento che poteva prevedere un'attività diciamo di qualche anno relativa unicamente al finissaggio del prodotto e quindi esclusa dalle lavorazioni pesanti, la chimica pesante, dismesse quelle che a seguito di qualche anno di lavorazione di finissaggio è stato proposto dall'azienda la possibilità che questo potesse essere ricollocato. Ora io lo dico come elemento di riflessione alla luce della documentazione che è presente oggi in provincia e sulla quale evidentemente abbiamo considerato favorevolmente questa opportunità. Ci auguriamo evidentemente che questo possa essere ancora un'intenzione dell'azienda, non lo so, ma probabilmente non adesso, ma nei momenti successivi, nei momenti di elaborazione della documentazione, potrebbe essere un punto importante da affrontare, lo dico oggi come elemento di riflessione alla luce di quello che si sta
vivendo. Posso fare una domanda al dottor Simonetti? Ci può promettere che nessuna richiesta di danni potrà mai, da parte dell'azienda, potrà mai far venire meno, diciamo, assolutamente il rigore e l'oggettività della commissione? Vorremmo sentire questo. No, lo so che è in reissa, però... Ma l'approvazione definitiva dei progetti che stanno predisponendo dovrà essere appunto poi validata, no, dalla commissione.
Eseguita,
esattamente. Io quello che volevo dire, è ovvio che è una cosa che è già la risposta è già nella domanda, però evidentemente se l'azienda sta facendo un'azione per risarcimento danni e la commissione deve valutare. Vabbè, supponiamo. E come dire, la commissione arriva a un certo punto a marzo e deve dire allora hanno fatto bene, o prima, a febbraio hanno fatto bene, hanno fatto male, diamo il sì o diamo il no, e sopra c'è una scure di Damocle della richiesta danni. Cioè noi siamo sicuri che le nostre istituzioni senz'altro, come dire, non terranno in minimo conto le azioni giudiziarie e terranno conto solamente di quelli che sono i dati effettivamente tecnici. Questo sto dicendo, non abbiamo Esatto.
Comunque direi questo, sostanzialmente noi abbiamo cercato di, ringrazio il dottor Giorgio, abbiamo cercato di rappresentare il meglio possibile una situazione che non ha dei contorni e dei contenuti che siano sono stati migliori recenti perfettamente definiti. È una situazione che è tuttora in evoluzione. Secondo il mio parere personale, mi sembra che i percorsi che sono stati indicati, anche sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto un po' programmatico e strategico da parte della tesi, da parte del dottor Risorgio, mi sembra che siano percorsi che dovrebbero, mi auguro, che possano trovare reale soluzione e concreta applicazione. Li vediamo settimana per settimana, li vediamo giorno per giorno, perché la procedura non è finita e sicuramente andrà ancora a mese 2 o 3.
Ah, ma l'aspetto tecnico è lodevole.
No, sta dicendo che credo che sarà una volte, se ci sarà l'opportunità di dare un'altra fotografia, di scattare un altro prodotto in un altro momento della situazione, con altre tradizioni, probabilmente tra due o tre, cercheremo di farlo, insomma, se si avvertirà la giusta opportunità di dare comunicazione sull'argomento. Però il desiderio è venire a cercare di dare delle comunicazioni che siano complete, il più realmente possibile. Però, avete sentito, quale considerazioni fatte, è un giorno di serie di considerazioni, percorsi, ci sono alcuni contatti, insomma, lo stabilimento per 23 quarti, non lo so, è fermo, e che vuol dire che ci sono stati degli avvenimenti veramente concreti rispetto alla storia degli ultimi decenni. Viviamo insieme, auguriamoci tutti insieme che le cose vadano avanti positivamente per Precate, per l'ambiente di Precate, per i lavoratori che sono lì presenti nell'azienda, perché mettiamoci le loro mani, anche sotto l'aspetto psicologico, quant'altro, insomma, non è una situazione, non stanno vivendo da tempo dei momenti sicuramente, almeno che immagino, assolutamente non felici, e questo è un piacere. Mi sembra che il dottor Pellegrini abbia presentato le cose con concreta certezza, perché anche lui è stato molto a usare termini vuoti, ma è stato piuttosto esplicito, e mi fa piacere questo, vi auguro per soddisfazione di tutto, di tutti, che quanto già detto possa concretizzarsi positivamente per Precate, per i dipendenti del domicilio di Precate, ma possa più che altro concretizzarsi e dare quella secondo loro minima soddisfazione di cambiamento radicale della situazione in quelle zone, in quelle aree. Prego.
Solo un'altra cosa volevo chiedere. Ha detto che con il nuovo assetto l'unico pericolo che ci dovrebbe essere sarebbe la fuoriuscita eventualmente dalle cisterne che trasportano gli acetoni. Però mi sembra di capire che dei reattori rimangono, giusto?
Lo capisco.
Mi sembra di capire che dei reattori rimangono in azienda funzionanti.
Parliamo dell'impianto che ha bisogno di un maggior grado di attenzione, che è questo benedetto impianto pancreatina. Questo impianto pancreatina è quello che vedrà come solvente l'acetone, che è l'unico infiammabile che è rimasto all'interno dello stabilimento. La scelta di portare questo impianto sulla zona di risorgimento non è legata semplicemente a un discorso portiamo tutto l'acetone lì e quindi creiamo più problematiche su quella parte del risorgimento. Perché di fatto l'acetone c'era già lì prima e c'era anche sulla via Silvio Pellico. Lì c'era perché all'interno dello stabilimento esiste questa colonna dove l'acetone, una volta che ha fatto il suo scopo all'interno della produzione, viene distillato e recuperato. Quindi dal punto di vista dei quantitativi non è che questa scelta va a incrementare rispetto alla situazione attuale in quantitativo, viene solamente messo nella condizione di andare a cambiare il tipo di processo. Quindi da un processo che si basa su interventi dove la manualità richiesta era decisamente maggiore, si passa a un processo dove tutta la parte che va a interessare l'acetone viene fatta in apparecchiature chiuse. Quindi praticamente c'è un reattore, dove viene alimentata la materia prima, dove viene alimentato l'acetone come solvente, viene estratto quello che è il principio attivo, e poi questa parte qua di principio attivo e acetone passa in un'altra macchina chiusa, dove viene di fatto fatto la parte di lavaggio e la parte di filtrazione e asciugatura del principio attivo. Quindi quello che esce da questo impianto e quindi arriva a contatto dell'ambiente sarà solo il principio attivo, perché l'acetone sarà all'interno di un ciclo chiuso.
No, ma non è il problema, non è il problema, non era l'acetone.
No, dico solo l'acetone per rispondere alla sua domanda. Alla fine noi avremo dalla parte di lì, rispetto a quello di prima dove c'era appunto il metanolo e tutto il resto, questo reattore con l'acetone, più la parte dove abbiamo identificato che c'era il problema dell'evento incidentale, quindi lo scarico dell'autobus. Più lo scarico dell'autobus, ovviamente, già dalla commissione abbiamo ricevuto per esempio un consiglio e un indirizzo importante, no? Per andare a limitare quello che era la problematica, il sistema antincendio andrà a prevedere un'ulteriore aggiunta. Quindi dove ci sarà l'autobus che va a posizionarsi? Se ci fosse una perdita di acetone, ci saranno dei sistemi praticamente a livello del terreno che manderanno la schiuma proprio per evitare che l'eventuale botta che si venga a formare possa essere innescata e creare la problematica dell'incendio. Quindi alla fine, dal punto di vista dei rischi, questo tipo di scelta complessivamente va a ridurre, non va a aumentare.
No, ma lei ha detto che l'unico rischio rimaneva era praticamente la fuoriuscita di acetone, però lei mi sta dicendo che rimane un solo reattore in tutta l'Unibios, non mi sembra, perché ha parlato di un altro reattore dove, nella zona dove smantelleranno,
però devo capire,
i reattori sono più di uno, no, però mi sembra che in questi 3 anni ci sono state 2 esplosioni di reattori, quindi i problemi non sono solo la pericolosità dell'acetone, mi sembra che i problemi siano dovuti anche magari ai reattori.
No,
esplosi due.
La domanda è giusta, no, per capire, non vale che ci tariamo da questo punto di vista.
Allora, queste produzioni, sul qualora ci venisse dato il permesso, potrebbero ricominciare, sono produzioni che, come dicevo prima, sono state anche valutate dal punto di vista di quelle che sono le materie prime interessate. Allora, l'unica parte, continuo a ripetere, l'unica parte dove esiste la necessità di avere delle condizioni scientifiche che eliminino il rischio di una possibile esplosione o incendio, direi più incendio in questo caso che non esplosione, perché l'acetone è ben diverso dal metanolo, che sono 2 sostanze che hanno delle caratteristiche differenti, quindi direi incendio, è legata proprio alla produzione della pancreatina. Allora noi avremo praticamente queste parti qui di impianto dove c'è il reattore, che noi chiamiamo reattore, ma in realtà siccome sono operazioni che avvengono a pressione atmosferica o sottovuoto, sono reattori che a un certo punto, nel senso che voglio dire, le pressioni che abbiamo all'interno non sono pressioni tali che possano creare il problema di una sovrappressione e un'esplosione, perché sono pressioni che derivano praticamente dal quantitativo di azoto che viene aggiunto per fare l'ionizzazione. La rete dell'azoto, se non ricordo male, è 4 bar, 2 bar, prima del riduttore, quindi vuol dire che la pressione che c'è all'interno è una pressione assolutamente significante. Il problema dov'è che nasce il rischio? Quando c'è la movimentazione della sostanza infiammabile. Quindi dove c'è la movimentazione, quindi fisicamente c'è l'autista, si posiziona al mezzo, prende questa manichetta, questa canna, la stacca al serbatoio e in quel momento dell'operazione manuale che ci può essere, l'automezzo non correttamente posizionato e fissato che si sposta, un'azione per cui l'innesto di questo tubo non sia stato fatto in maniera corretta e per cui nel momento in cui si attacca la pompa si stacchi dal serbatoio e vada a versare l'acetone nel bacino di contenimento. Quindi queste qui sono le condizioni, no, che esaminate hanno portato a dire quell'area lì è l'area più a rischio. Quindi io dimenticherei quello che era la situazione che c'era prima, perché guardate, vi ripeto, io ma con massima trasparenza, se vogliamo andare dentro dell'impianto, questa è una questione che mi prendo, non mi piace a me per questo, speriamo di no, comunque la prendo io la responsabilità, andiamo, vi faccio vedere, perché ci tengo a mandarvi il messaggio che quello che c'è all'interno di un Unibios è qualcosa che oramai non ha più niente a che fare con quella che era la realtà precedente. Noi stiamo parlando non di andare a fare investimenti, stiamo parlando di utilizzare gli impianti che ci sono, dismettendo nel 70% e adeguando quei 4 pentolotti, scusatemi perché questa è la realtà, in modo tale da fare queste 2 produzioni che servono, che sono la ciclone e la pancreatina.
Ma perché
continuate
a fare così?
Ma abbia fatto.
Allora, senta, io non voglio fare questa cosa. Le valutazioni che fa l'azienda, se l'azienda ritiene che dal punto di vista andrà avanti, se pure ho capito, ma non avrà senso per lei, andiamo a più.
Dell'azienda in altro sito, i costi di bonifica dell'intera area sarebbero a carico dell'azienda, immagino. La Provincia ha quantificato per dire quali potrebbero essere i costi eventuali di una bonifica di questo tipo. Seconda domanda, signor Sindaco, mi fa piacere che lei resta a cuore evidentemente i costi di lavoro dei lavoratori, ma stasera, se ho capito bene, dalle informazioni che sono state date anche dall'azienda, almeno per quanti del personale di questa azienda probabilmente sarà in esubero. Allora, facevo un ragionamento adesso con l'amico qui a fianco, a questo punto io non vedo se ancora oggi ho qualche remora per permettere magari del signore di continuare a parlare, per cui accetto ben volentieri gli altri, proprio perché rispetto questi lavoratori, questi padri di famiglia, ma se a priori noi qui l'azienda ci sta informando che probabilmente tra i quarti di loro perderanno il loro posto di lavoro, non capisco per quale ragione dobbiamo comunque mantenere, seppur ridimensionata, comunque un livello di pericolosità così alto in questa azienda. Potete rispondermi, per favore? E soprattutto la domanda rispetto alla ristrutturazione aziendale e del personale di numero è stata già fatta più interventi e lei ancora non ha dato una risposta.
Io non sono in grado di darla la risposta, ma
è sicuro di questo.
Io non lo so quante persone
che ci ma lei è sicuro che di fronte a delle linee generali così evidentemente presentate da parte dell'ingegnere non sono già oggi in grado di stabilire in funzione di quella ristrutturazione quale sarà la ristrutturazione di perdita di personale che
questa sera ancora prima della riunione di iniziare la riunione loro non sono in grado di quantificare delle indicazioni però mi sento che sono indicazioni che non sono dell'ordine fortunatamente dell'ordine di grandezza che lei ha ipotizzato
ma c'è già una amministrazione comunale di una buona parte probabilmente del personale che sarà in
l'amministrazione comunale, l'amministrazione provinciale, le associazioni sindacali e quant'altro e tutti quelli che sono ancora che non
è di parte. Non sappiamo ancora quantificarlo esattamente.
Non siamo in grado di quantificarlo esattamente.
Quindi lei già in partenza mette in piedi una task force di questo tipo, non penso per 5 lavoratori di esubero. Mi scusi.
No, ma scusi, anche per 3 lavoratori di esubero, anche per 1 lavoratore di esubero.
Lavoriamo
di tutti, perché guardi che sindaco, nel paese non è una persona che ha la bacchetta magica per mettere a posto le persone senza quale di
cultura.
No, non ho detto niente. Ho detto che non sappiamo. Ho detto che non sappiamo la dimensione del problema. Mi ha dato un'indicazione che ripeto, ma è un'indicazione che è molto lontana da quella che ha detto lei. Non abbiamo un'indicazione delle caratteristiche.
Ma come fa a dire che è molto lontana? Guarda, lo prende in giro sul sistema.
No, non la sto prendendo.
È molto lontana,
però non è vero. Lei ha detto che va bene tre quarti dei dipendenti, secondo il suo punto.
Ha parlato di un dimensionamento del 60% dell'attività produttiva. Io sono bene. E allora
cosa vuol dire? Che va via il 60% dei dipendenti?
Ma
non lo so.
Ma in linea di massima si potrebbe quantificare.
Allora, le quantificazioni in linea di massima sono quelle che vi ho detto poc'anzi, di cui abbiamo parlato ancora prima della riunione. Però non lo sappiamo esattamente, non sappiamo, prima della riunione, 2 ore fa, va bene questo problema. Se il problema dovesse venire fuori, perché? Precedentemente, prima di parlare di ristrutturazione di corruzione, sembrava che la copertura del personale fosse più o meno garantita completamente, perché in tal senso si esprimeva l'azienda, non l'assessore Bianco, non l'altro due mesi fa presente l'assessore Volontero. Quindi i problemi che ci sono e con voi li affrontiamo. Ci auguriamo di risolvere nella maniera migliore possibile, però non possiamo risolvere dando così delle indicazioni grossolane, impegno di impegnarsi, quello sì, la risposta è l'impegno di impegnarsi, come tutta l'amministrazione si impegna a impegnarsi.
Allora si impegna a far sì che si tengano i lavoratori in un carico sul gruppo. pubblico evidentemente un impegno di questo tipo.
Ma ma guarda che mi ha portato a libero, ma anche una volta libertà ci sono delle leggi da rispettare. Non ci sono solo i pensieri da rispettare e gli impegni da rispettare, ci sono delle leggi da rispettare. Come così poca l'azienda. L'amministrazione comunale è così buona l'azienda, di rispettare le leggi. Cosa fa oltre? Può sollecitare, può raccomandare, può fare pressione. Quella R che è stata messa anni fa è una R di pressione, lo sappiamo tutti. Ma le faccio una considerazione su quella R personale, però può darsi che abbia un po' di intensità. Quella R è messa su 10 anni fa, non lo so quanto tempo fa, più o meno 10 anni fa. È una R che secondo me politicamente, economicamente, sbagliato, ha indotto l'azienda a non spendere più una paglia l'azienda e a risparmiare il più possibile negli investimenti, nella conoscenza, nella migliorazione, è possibilissimo questo. Bravo, signori, la riunione è stata fatta con il sistema di ricordare. Se vogliamo fare la discussione che va avanti 20 minuti, se interventi, io non sono disponibile perché sono uno che è abituato a cercare di affrontare i problemi e cercare di risolvere se si possono risolvere. Se non si possono risolvere tutti si mette sopra una notte, due notti, tre notti e si cerca un'altra soluzione del problema. Ma se no abbiamo delle discussioni che sulla strategia dei centralisti, discutiamo qui e risolviamo i problemi. Di quello che pensa il dottoressa Lunedio, dottoressa Barra.
La domanda che ho posto è se la provincia aveva classificato il costo, la politica, la materia, se può rispondere.
Attendevo che il sindaco finisse per dire sostanzialmente che ad oggi lo scenario non impone questo. Quando questo scenario si prospetterà, evidentemente il primo soggetto che dovrà verificare questo la proprietà, perché è un costo non a carico del cittadino ma a carico dell'azienda. Quindi evidentemente a seguito di una valutazione della proprietà la provincia, certamente, per il comune, insomma, le istituzioni verificheranno la tendenza.
Ma io volevo rivolgere a lei, proprio perché è questo. Questo ridimensionamento, secondo me, è accettato da parte dell'azienda, effettivamente sono da verificare i costi di quella politica. Ridimensionato,
mantenendo il 40%, guardi, questa è la mia paura. Oggi ci sono degli elementi, poi sinceramente, guardate, ragionare di questa vicenda con un mal di pancia che c'è, perché insomma alla fine la dico un po' così per separare un po' gli anni, però se ragioniamo con la pancia possiamo avere ognuno di noi un'idea personale di come è stata condotta questa azienda, di quello che potrebbe essere lo scenario attuale e prossimo futuro di questa azienda. Io però vorrei ragionare sui fatti. Oggi l'azienda è in una condizione precisa, cioè oggi l'azienda o si allinea a quelli che sono gli adeguamenti impiantistici rispetto alle migliori tecnologie possibili e in quel caso, unicamente in quel caso, a seguito di un parere favorevole della commissione di controllo, questa azienda potrà riprendere le lavorazioni ed è indipendente da quel 31 marzo che si è prospettato. E quello che anche noi abbiamo ricevuto e considerato sull'indicazione dell'azienda, ma per noi non è un termine vincolante. Questa azienda ripartirà, se ripartirà, quando questa azienda rispetterà a pieno le migliori normative dal punto di vista ambientale e della sicurezza del lavoro. Questo è un dato preciso su cui non possiamo più avere. E questo mi sembra un elemento di assoluto favore della costruzione e nella valutazione che dobbiamo avere tutti insieme dell'azienda oggi rispetto al nostro futuro. Perché se guardiamo l'azienda rispetto al nostro passato, le cose certamente non sono paragonabili a quello che è l'intenzione attuale. Nel momento in cui quindi valutiamo questi aspetti, oggi non siamo nelle condizioni di valutare uno scenario di quella natura. Quindi pensare a una sterabile, ipotizzabile, possibile ricollocazione dell'azienda vuol dire entrare nel merito anche di quello che è la bonifica di quel sito. E quindi non potrà essere certamente un'azienda che decide di ricollocarsi se è disinteressarsi di quella che è la bonifica di quel sito. La legge è chiara su questo. I costi non sono a carico dei cittadini, ma sono a carico della legge.
Io volevo tornare su quello che aveva detto il dottor Farisoni sulle certificazioni di qualità. Da quanto ho capito non sono dentro nelle procedure dell'AIA, ma è una scelta aziendale che si impegna. Ecco, io volevo illustrare al dottor Farisoni che nel 2000 furono fatte le stesse promesse, il progetto, che so che lei non c'era, però per spiegarle che erano, era stato promesso un certo tipo di procedure, di certificazioni che avrebbero ovviamente imposto all'azienda determinate procedure, eccetera, eccetera. Quindi quello io credo che l'impegno che va preso, poi è un impegno che deve essere mantenuto, perché altrimenti già con il ricorso mi permetta, al TAR, poi il Consiglio di Stato, vacilla un po' la fiducia che una condivisione dell'azienda di ciò che i beni pubblici hanno imposto. E vorrei ricordare che anche questa promessa delle certificazioni credo sia una promessa impegnativa, perché è stata fatta nel passato e non è stata mantenuta, quindi i cittadini sono molto allertati.
Io intanto la ringrazio perché decisamente è una domanda fuori un punto importante. Allora io sono, per quanto chiaramente può valere la fiducia che più o meno posso dare facendo questa affermazione, no? Io credo, sono profondamente convinto che il sistema di qualità ambiente, e in questo momento stiamo parlando di un ulteriore passaggio del sistema di gestione della sicurezza, devono essere dei sistemi che non devono essere solo strutturali, quindi andare a coprire quelle che sono le normali azioni di conduzione dello stabilimento. Ma questi sistemi devono essere le azioni non conduzione dello stabilimento. Questo significa che un sistema deve essere fatto in modo tale da poter diventare senza e ogni giorno qualche cosa che tutti i lavoratori attraverso una formazione corretta sentono come le modalità, no, di gestione della loro attività. Anche questo discorso del sistema di gestione della sicurezza alla fine avrà un esame severo, perché per dare anche qui realtà e quindi non raccontare storie, questo sistema sarà discusso e validato in qualche maniera, diciamo così, anche per un termine corretto, dagli enti che ci stanno aiutando con questa commissione ad andare a portare avanti tutte le azioni che vanno in quella direzione che ho espresso prima. Quindi l'impegno della società ad andare avanti e a gestire in maniera concreta questi sistemi c'è e mi sento di poterlo sottoscrivere. C'è solo un'altra riflessione che volevo fare a conclusione di questa vicenda del ricorso al TAR, che ripeto non è esattamente probabilmente il punto più importante di questa serata, ma che è giusto punto tenere presente. E che anche qui riguarda una presa di visione molto pragmatica della realtà. Cioè la realtà è che al di là di quelle che sono le scelte, che poi ripeto, discutibili o non discutibili, ma che sono le scelte dell'azienda, ok? Che è liberalizzato evidentemente, dal punto di vista molto pragmatico, ipotizziamo il caso che io immagino per la maggior parte dei presenti è assolutamente non augurabile, che il DIOS vinca il ricorso di fronte al Consiglio di Stato. Immaginiamo che lo vinca e immaginiamo che mettendo completamente, quindi facendo fare una figuraccia in sala sottoscritto che è qui questa sera, decida, no, di rimettere in marcia gli impianti che può rimettere in marcia. Ora, se fa queste cose di Dios, ammesso che possa farle, in che condizione si trova? Che questo ricorso viene emesso alla sentenza ai primi di febbraio. Un Dios che rimette in marcia gli impianti e ha preso in marcia tutto. Perché dal punto di vista pragmatico questo è.
Posso fare un'osservazione? Questo è il versante dell'ordinanza. Davanti al TAR non è finito il giudizio, eh? Il TAR potrebbe annullare del tutto la determina dirigenziale.
No, perché non è stata impugnata tutta la determina.
Ah no?
No. È solo la parte che riguardava il fermo tecnico degli impianti durante la manutenzione.
Ma a me non sembrava, però.
Sì. Questo sì.
Ne prendo atto.
Cioè, l'Udivio non ha impugnato la determina nel suo,
ha impugnato due punti della materia.
Io prendo atto di questa sua precisazione, anche se lei ovviamente è un tecnico, si occupa di altre cose. Però se lei dice così.
No, non è necessario, ma questo è quello che ho detto io sulla richiesta di impugnativa.
Perché mi permetto di osservare che, così come ho una grande fiducia in quello che lei ha detto, perché mi sembra che tecnicamente davvero, io non sono un tecnico, però mi sembra che sia in piedi, non è una cosa di poco conto, per cui la pregherei se si può di informarsi.
Guardi,
è così?
Allora, io generalmente quando faccio un'affermazione cerco di farla ad ampia ragion veduta, quindi credo che anche qua avere la conferma da parte dell'amministrazione a ulteriore supporto delle mie affermazioni, quindi io non ha impugnato la determina della sua struttura complessiva. Ha impugnato tutti che riteneva vedessero la sua possibilità, no, di continuare l'attività produttiva, e quindi sostanzialmente qui per un momento permettete di vedere l'ottica dell'azienda in termini assolutamente numerici, di tutto strutturato. Questo è il concetto.
Quindi
anche qua è utile che ci nascondiamo. Però ripeto, questo discorso non è calzante, no?
Ma dottor Farigoli, lo so che non avrà impugnato tutta la determina, però i punti essenziali per portare avanti un discorso economico, questo mi ha detto giustamente, è quello che volevo sapere.
Però, io credo che noi dobbiamo, per un momento, ma mi chiedo veramente, per un momento, io credo che l'obiettivo del discorso di questa sera fosse quello, e non so se ci sono riusciti.
No, c'è riuscito perfettamente.
Era quello di mandare un messaggio che in qualche maniera servisse non a eliminare completamente, perché non era questa la soluzione, ma mandare un messaggio di una certa tranquillizzazione che all'interno di quello stabilimento, in questo momento e mi auguro anche per il futuro, ci saranno delle lavorazioni che saranno tali da poter essere compatibili con l'organizzazione. E qua io mi fermo, se non vado oltre,
non vado a fare ragionamenti sulle scelte dell'azionista.
Ma io aggiungo di più, di lei mi fido e è stata una bella serata. Dico solo che poi, ovviamente, i fatti vedremo quello che succederà.
Signori, è evidente, voglio dire, che io su questo discorso in qualche maniera rappresento l'azienda. L'azienda mi ha chiesto di muoversi secondo le linee che io vi ho presentato.
No, la ringraziamo.
Spero evidentemente di potervi dare con degli atti quello che sarà l'esecuzione di queste linee.
D'accordo.
Grazie molte a tutti, grazie per i contributi più o meno accalorati. Io mi auguro che tutti siamo riusciti a dare indicazioni un po' più complete rispetto a quelle che c'erano state fino a questo momento.
La fusta che poi c'era sul